In diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Domenica scorsa il Papa si è recato in visita nel nuovo complesso del carcere di Rebibbia a Roma. Era commosso e lo ha espresso da tanta amicizia che i detenuti gli hanno dimostrato. Alcuni di loro, italiani e stranieri, gli hanno rivolto delle domande che poi ascolteremo nel corso di questa trasmissione. Domande a cui il Papa ha risposto in modo franco, umile, coraggioso, attento soprattutto. Alla luce di quella giornata oggi torniamo a parlare di carcere, di vita dentro. Lo faremo attraverso l'esperienza di chi ha deciso di mettersi a servizio, di chi ha sbagliato nella vita e sta scontando la pena. Essere volontari in carcere, come diventarlo e cosa comporta per chi lo fa, per i detenuti, per la società civile, per la politica. Abbiamo in linea da Milano Guido Chiaretti, presidente della Sesta Opera San Fedele, una delle più antiche associazioni di assistenza carceraria operanti in Italia. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
Cos'è la Sesta Opera? Qual è la sua storia?
Beh, la Sesta Opera nasce nel 1923 da quattro signori che decidono di impegnarsi dopo un corso di esercizi spirituali in questo settore. La cosa poi è andata avanti attraverso gli anni, è passata la Seconda Guerra Mondiale, è ripresa dopo la guerra, con una decina di sopravvissuti. Oggi siamo circa 180 volontari, operiamo in tutto il carcere di Milano, quindi San Vittore, Opera, Bollate, il Beccaria e un reparto speciale presso l'ospedale San Paolo, dove c'è un reparto per detenuti che devono essere operati da tutta Italia, quindi seguiamo anche quell'area.
Che persone siete? Che tessuto sociale avete alle spalle? Che storia avete?
La nostra fortuna è di avere un po' tutto l'arco delle disponibilità, va dai giovani di universitari fino a 85 anni anche più. Quindi è una fortuna avere anche le giovani generazioni che si sono accostate. Ovviamente ha fatto più fatica degli altri perché hanno una vita molto instabile oggi e quindi non è facile per un giovane avvicinarsi a un impegno di questo tipo. Però per esempio oggi abbiamo circa un 20-25 ragazzi giovani che lavorano a Beccaria molto molto bene, la direzione è entusiasta del lavoro che fanno. Questo attraverso un metodo che è stato così, diciamo, tramandato e messo a punto con loro attraverso una decina d'anni, insomma. Questo è la parte più giovane che quindi dà la prospettiva del futuro, poi c'è tutta una parte, diciamo, più tradizionale di gente che lavora, ma non solo, pensionati, casalinghe, studenti, quindi c'è un po' rappresentata tutta la società milanese. Ecco, questa è una delle grosse fortune di Milano, di avere questa disponibilità enorme a disposizione che tutti gli anni mi stupisce ogni volta che facciamo un corso di formazione.
Con quale stile aiutate carcerati e famiglie?
Certo, beh, lo stile direi che poi è proprio la parte più importante, nel senso che molto spesso in carcere ci si trova di fronte a una realtà con dei bisogni giganteschi, con inesauribili quasi, e le risorse di fronte a questi bisogni sono sempre pochissime, sempre troppo poche. Quindi ci troviamo di fronte molto spesso a non riuscire a soddisfare queste necessità che sono evidentissime anche a noi. Quindi di fronte a questa impossibilità molto spesso i volontari vanno anche in crisi, no? Perché non riescono a dare una soluzione di qualche tipo, e allora lì viene in ballo proprio lo stile, nel senso che anche se tu non puoi far nulla per risolvere un certo problema, però la cosa importante è ascoltare la persona, essere vicino, quindi uno stile di gratuità totale, di ascolto prima di tutto, delle loro necessità, come ha fatto il Papa adesso, e questo trasferisce proprio ai detenuti anche un senso di umanità e di vicinanza che vale tanto quanto le cose concrete che uno poi non riesce a dare.
Nel corso degli anni sono aumentati gli stranieri in carcere, anche i minori. Come è cambiata parallelamente la vostra opera e le vostre priorità? Non so, facciamo conto negli ultimi 10 anni, per esempio.
Beh, negli ultimi 10 anni, diciamo, la cosa grossa appunto è stata questa dell'accostarsi proprio ai giovani, proprio del Beccaria, per esempio, quindi riuscire a mettere in piedi un gruppo che si interessi di loro in modo stabile. Questo non è affatto facile con i giovani oggi. E noi abbiamo, appunto, ci abbiamo impiegato proprio negli ultimi 10 anni, proprio per oggi abbiamo una certa stabilità, è un gruppo che fa da baricentro a tanti altri giovani, ma è veramente stato un impegno serio, costante, per una decina d'anni riuscire ad arrivare a questo risultato. E oggi le direzioni sono entusiaste, ci aprono le porte per andare ulteriormente a fare gli altri servizi all'interno del Beccaria. Per quanto riguarda gli adulti, in questi, diciamo, ultimi 10 anni è apparso evidente già dal 2004 l'importanza strategica delle misure alternative, che oggi sono balzate un po' così, diciamo, alla ribalta, ma era già evidente per noi, stando dentro in carcere, che questa era la strada da battere già da diversi anni, e quindi noi abbiamo cominciato strategicamente a muoverci in questa direzione, lavorando, facendo un accordo con l'UEP di Milano e l'ODI, con la dottoressa Petrinazzi, che allora direttrice, e abbiamo fatto un accordo e ci sono stati i primi volontari che hanno lavorato sistematicamente insieme, in modo formale anche insieme con gli UEP, che sono l'ufficio esecuzione penale esterna del Ministero, che si occupa proprio delle misure alternative fuori dal carcere. E quindi questa è stata un'altra delle direttrici strategiche fondamentali. Ultima, diciamo, cosa come linea di fondo nuova che abbiamo impostato negli ultimi 10 anni è stata il lavoro con le scuole. Apparentemente sembra a chi sta fuori da questo tipo di mondo che poco c'entri la scuola con il carcere. In realtà il rapporto è molto vicino, molto stretto, e quindi ci stiamo studiando proprio i temi della giustizia e della società italiana. Ci siamo resi conto che l'Italia stava degenerando verso dei numeri di illegalità diffusa e taciuta, perché la stampa poi non ne parla tantissimo, però erano evidenti i numeri, quindi di fronte a questo impennarsi di processi sia civili che penali in corso, pendenti, ci siamo un po' interrogati e abbiamo detto: ma se un giovane cresce in una società come questa, fra un po' sarà difficile che riesca a discriminare che cos'è legale da che cosa è illegale. E quindi abbiamo cominciato anche questo tipo di lavoro nelle scuole, creando proprio un percorso di 2 anni che coinvolge tutta la scuola, tutte le materie scolastiche dal punto di vista della legalità. E quindi un lavoro che coinvolge veramente tutta la struttura. E dopo un anno si vedono i primi risultati con i giovani, vedendo proprio come capiscono molto di più tutti i temi, la situazione della giustizia in generale, del carcere. E secondo anno ci sono dei laboratori in cui sia i detenuti che gli studenti si preparano di fronte a dei film che vedono insieme, li discutono animatamente, c'è uno scambio da diversi punti di vista, quindi è veramente un confronto che aiuta gli uni e gli altri a vedersi un po' in maniera un po' più oggettiva e con una visione molto più ampia di quello che era la realtà di partenza.
Certamente questa promozione della legalità a monte mi sembra un'opera fondamentale. Tra l'altro ci tiene anche a ribadirlo il nuovo ministro della giustizia, Paola Severino. Tra l'altro questa mattina proprio il ministro ha commemorato a Roma tutti i caduti dell'amministrazione penitenziaria. carceraria. Ecco, non ci dimentichiamo che i suicidi in carcere sono moltissimi, 64 solamente nel 2011, lo abbiamo ribadito più volte. Non c'è da dimenticarsi neanche dei casi di suicidio tra il personale penitenziario.
Esatto.
Ecco, di fronte a questa situazione voi vi sentite impotenti in qualche modo? Qual è il vostro atteggiamento?
Noi di fronte a questa situazione partecipiamo certamente con tutto quello che possiamo per sostenere l'amministrazione penitenziaria. In particolare c'è un programma nel carcere di San Vittore a Milano, che è il carcere circondariale, cioè dove arrivano le persone appena arrestate dalla Lombardia, quindi vengono incontrati tutti coloro che vengono arrestati. Noi collaboriamo insieme con un'altra associazione e noi vediamo questi detenuti appena arrestati dal lunedì al venerdì, poi sabato e la domenica ci danno il cambio, per fortuna qualche altra associazione lavorando in rete con noi. Ecco, ma lì l'obiettivo qual è? È quello proprio di prevenire il più possibile i suicidi. I suicidi in carcere sono di due tipi principalmente, quelli che avvengono nelle prime settimane, sono la maggior parte, quasi il 50%, e poi quelli che avvengono a pochissimi mesi dall'uscita dal carcere, per chi rimane in carcere tantissimi anni, persone che non riescono più a riconoscere la società, non si orientano più, non sanno più che riferimenti avere e preferiscono il suicidio a questa cosa. Questa è una quota minore, ma è anche importante, ma la maggior parte è proprio quella nel primo momento, e quindi accostiamo i criminologi, gli educatori, cioè tutta un'equipe estremamente compatta e coinvolta nell'incontrare i propri detenuti appena arrestati, per sentire da loro quali sono le necessità, per farli sfogare, per raccogliere un po' tutta la disperazione che c'è all'inizio. E questo ci porta a incontrare dalle 20 alle 40 persone ogni giorno a Milano, a San Vittore.
Una mole di lavoro davvero incredibile. Come gestite, come aiutate a gestire tutta la sfera dell'affettività tra i detenuti?
Dunque, questa è tutta un'altra frontiera. Il discorso per noi, questo l'abbiamo affrontato, e l'impostazione che abbiamo dato, anche questo negli ultimi 8-10 anni, abbiamo la gestione di appartamenti che non sono nostri, sono dati in comodato d'uso, e quindi utilizziamo per ospitare sia persone che stanno per uscire dal carcere, quindi sono nella fase finale della detenzione, quando possono accedere alle misure, ai permessi premio, sia detenuti che invece hanno finito la pena. Apparentemente diciamo liberi, giuridicamente liberi, ma dal punto di vista sostanziale sempre con tantissimi problemi ancora da risolvere. Allora ospitiamo i primi in appartamenti in cui sono da soli, noi diamo addirittura le chiavi dell'appartamento, si trovano con i familiari, si ritrova la famiglia, si ritrovano gli affetti, ma per esempio addirittura abbiamo avuto persone che sono venute, famiglie intere, venute dal Marocco per rivedere il padre detenuto che non vedevano da 7-8 anni. Mm-hmm. E quindi c'è questo, ovviamente in quei casi lasciamo addirittura una settimana, ci mettiamo d'accordo con i magistrati, vediamo i casi in cui si può dare questo tipo di permesso ovviamente. Cerchiamo di preservare il più possibile questa intimità, diciamo, della famiglia e degli affetti, in modo che possano effettivamente essere liberi, non avere persone che osservano, oppure coinquilini, o niente di tutto ciò, insomma. La persona è proprio assolutamente a casa sua. Poi invece per i detenuti che hanno finito la pena, questa è una cosa assolutamente strategica, perché anche qui ospitiamo queste persone per 6 mesi, 9 mesi, un anno, dipende un po' dai casi, dove si cerca appunto di ritrovare le condizioni più di normalità per quanto si può e dove si può, con i contatti con la famiglia, con il lavoro, con la casa, con i figli.
Chiaretti, come commenta questi primi provvedimenti adottati dal Ministro per la Giustizia?
Beh, certamente sono positivi, nel senso che diciamo, spingere di più nelle misure alternative, come dicevo prima, è una direzione strategica, l'abbiamo sempre detto, il mondo del volontariato, questo l'ha ribadito costantemente. È la strada giusta, è il modo giusto di risolvere il discorso della, perlomeno adesso è evidentissimo, no, il sovraffollamento. Quello che però va osservato, perché noi facciamo questo lavoro ormai dal 2004, le risorse di volontariato che possono aiutare l'amministrazione penitenziaria in questo settore in Italia sono scarsissime, sono molto scarse. Tenete conto che se, per fare un paragone nazionale, ci sono circa 9.000 volontari che lavorano in carcere a sostegno di tutte le iniziative possibili e immaginabili per la dignità delle persone in carcere, ma fuori dal carcere chi lavora con l'amministrazione penitenziaria in modo coordinato e formale sono qualche centinaio, a essere ottimisti. Mm-hmm. Secondo me sono un centinaio di persone che poi sono tutte sparse, casi singoli, non ci sono associazioni, organizzazioni che in modo sistematico fanno questo. Per cui è difficile alzare la testa, riflettere, organizzare delle attività in maniera più sistematica. Sono tutte persone singole che di fronte a dei bisogni che sono giganteschi poco possono fare. Quindi la prima osservazione è potenziare il più possibile la formazione, e noi lo stiamo facendo. Io ho finito proprio un corso di formazione in ottobre-novembre, tutti i sabati ottobre-novembre, a cui hanno partecipato circa 70 persone, volontari nuovi, aspiranti volontari nuovi, e abbiamo adesso una quarantina di persone che vogliono cominciare come nuovi volontari proprio per sostenere le misure alternative. Questo è un mondo, noi abbiamo chiamato questo corso in un modo che ci è sembrato un po' così, un po' giornalistico se volete, ma semplice e immediato, corso di formazione sui detenuti invisibili, mm-hmm. Li abbiamo chiamati così,
certo.
Perché risponde molto bene al fatto che la società civile nell'immaginario collettivo non esiste questo tipo di detenuto, nessuno se ne occupa, ma questo vale anche per le associazioni che fanno volontariato carcerario, quindi a maggior ragione per tutta la società.
Io do un sito internet www.sestaopera.it per chi volesse avere maggiori informazioni su questa associazione di volontariato carcerario, che tra l'altro sta mettendo su ormai da 2 anni, e lo sta facendo molto bene, una attività molto vicina a Roma, e cioè a Rieti. Ci ripromettiamo tra l'altro di andare a visitare sul campo la Sesta Opera di Rieti. Chiaretti, vuole darci qualche accenno su questa costola, si può dire?
Sì, questa è una bellissima esperienza, una bellissima storia che si è stata appunto 2 anni fa, quando ho incontrato Nazareno Figorilli, che l'attuale presidente, era l'unico volontario che esisteva a Rieti, perché il carcere all'epoca era un carcere piccolino, era un ex monastero in città.
Adesso quanti detenuti ci sono lì?
Adesso credo siano su 150, ma il carcere può arrivare credo sui 400-500, quindi è molto più grande, prima si arrivava sui 50.
Avete iniziato anche lì con qualche corso di formazione,
sì.
Adesso
sì.
I volontari quanti sì. sono?
Dunque adesso abbiamo una quindicina di volontari, e adesso un nuovo corso di formazione pronto, è in corso proprio in queste settimane, io andrò proprio a metà gennaio a incontrarli per sostenere proprio questa formazione periodica e costante, perché questa è la forza anche della nostra associazione, cioè non possiamo accettare che una persona che non ha mai lavorato in carcere venga così buttata sul fronte
e si improvvisi volontario in carcere.
No, non è assolutamente possibile.
Bene, andremo sicuramente a visitare questa realtà. Io la ringrazio, Guido Chiaretti, presidente
prego.
Della Sesta Opera San Fedele, una delle più antiche associazioni di assistenza carceraria operanti in Italia. Le auguro buon Natale.
Grazie anche a voi e a tutti i detenuti.
Mm. Desidero chiedere a Vostra Santità se questo suo gesto sarà compreso nella sua semplicità anche dai nostri politici e governanti, affinché venga restituita a tutti gli ultimi, compresi noi detenuti, la dignità e la speranza che devono essere riconosciute ad ogni essere vivente.
Io sono venuto soprattutto per mostrarvi questa mia vicinanza personale e intima. I responsabili faranno il possibile per migliorare questa situazione, per aiutarvi a trovare realmente qui una buona realizzazione di una giustizia che vi aiuta di ritornare nella società con tutto il rispetto che esige la vostra condizione umana.
Mi chiamo Omar. Più che una domanda, preferisco chiederti di permetterti di aggrapparci con te, con la nostra sofferenza e quella del nostro familiare. Ti voglio bene.
Anche io ti voglio bene e sono grato per queste parole che toccano il mio cuore. Sono venuto perché so che in voi il Signore mi aspetta.
Mi chiamo Alberto. Santità, le sembra giusto che ora che sono un uomo nuovo e da 2 mesi papà di una splendida bambina di nome Gaia non mi concedano la possibilità di tornare a casa, nonostante abbia ampiamente pagato il mio debito verso la società?
Anzitutto felicitazioni, sono felice che lei è padre, che lei si considera un nuovo uomo. Prego e spero che quanto prima lei possa realmente avere in braccio la sua figlia, essere con la moglie e la figlia per costruire una bella famiglia e così anche collaborare per il futuro dell'Italia.
Ciao Federico, troppo poco si parla di noi, spesso in modo così feroce come a volerci eliminare dalla società. Questo ci fa sentire subumani.
Dobbiamo sopportare che alcuni parlano in modo feroce anche contro il Papa e tuttavia andiamo avanti. Mi sembra importante incoraggiare tutti che abbiano senso delle sofferenze di voi. Ognuno può cadere, ma Dio vuol che tutti arrivino da Lui. Noi dobbiamo cooperare in spirito di fraternità. Il Signore vi aiuterà e noi siamo vicini a voi.
Santità, mi è stato insegnato che il Signore vede e legge dentro di noi. Mi chiedo perché l'assoluzione è stata delegata ai preti. Se io la chiedessi in ginocchio, da solo, dentro una stanza, rivolgendomi al Signore, mi assolverebbe?
Direi 2 cose. La prima, naturalmente, se lei si mette in ginocchio con vero amore di Dio, prega che Dio perdoni, perdona. Ma l'assoluzione del prete, l'assoluzione sacramentale, è necessaria per realmente risolvermi, assolvermi da questo legame del male. Dio mi perdona, mi riceve nella comunità dei suoi figli.
Santità, lo scorso mese è stato in visita pastorale in Africa, nella piccola nazione di Benin, una delle nazioni più povere del mondo. Le chiedo, loro muoiono tra povertà e violenza. Forse Dio ascolta solo i ricchi e i potenti.
Le misure di Dio e i criteri di Dio sono diversi dai nostri. Dio dà anche a questi poveri gioia, la riconoscenza della sua presenza. E naturalmente ci chiama tutti che noi facciamo tutto perché possano uscire da queste oscurità, delle malattie, della povertà.
La vicinanza personale e intima del Papa ai detenuti del carcere di Rebibbia nella sua visita nel nuovo complesso romano del carcere. Domenica scorsa, grazie a Fabio Colagrande e a Medelo Monaco per questo montaggio, si parlava di necessità di tutelare la dignità umana. Ecco, qualche detenuto si sentiva subumano, lo abbiamo ascoltato. E così si esprimeva nei confronti del Papa. Ebbene, c'è qualcuno che all'interno del carcere si dà da fare per salvaguardare questa dignità. Armando Punzo, regista e drammaturgo, il direttore artistico della compagnia teatrale della Fortezza nel carcere di Volterra, nonché direttore artistico dell'associazione culturale Carte Blanche, che cura il progetto di realizzazione di una struttura stabile teatrale all'interno di questo penitenziario. Do il benvenuto ad Armando Punzo, buon pomeriggio, grazie di essere con noi.
Salve, buongiorno.
Che effetto le ha fatto ascoltare queste voci, questo dialogo così vero e così commovente?
e che c'è bisogno di andare oltre veramente anche tutte le paure, no? Bisogna che la società civile si renda conto, insomma, che il carcere non è un luogo separato, anche se di separazione poi si tratta, però non è separato, non è un altro mondo dal mondo in cui viviamo. Molti problemi sono legati alla nostra vita quotidiana, molte delle persone che stanno in carcere vengono da situazioni di estrema povertà e quindi, insomma, ecco, quindi è importante sentire.
Sono 25 anni ormai che portate avanti questa esperienza di teatro in carcere e possiamo dire che siete leader non solo in Italia ma in Europa e forse anche più oltre, vero? Ci vuoi ripercorrere un po' la vostra storia brevemente?
Sì, no, molto brevemente, insomma, siamo quasi ai 25 anni e ormai io lavoro insieme a tanti altri collaboratori tutti i giorni nel carcere di Volterra, dove abbiamo creato una vera e propria compagnia di teatro. Quello che sembrava un sogno impossibile, un luogo impossibile che la cultura, il teatro potesse in qualche modo veramente vivere, crescere proprio, e invece noi abbiamo dimostrato che era possibile con questi uomini che sono ormai i miei compagni di lavoro quotidiano, proprio giorno per giorno, io sono lì, entro alle 9 del mattino, esco alle 6, alle 7 di sera. È una vera e propria compagnia di teatro, il mio teatro è nel carcere di Volterra e così in tutti questi anni abbiamo costruito questa idea di teatro, abbiamo costruito questa compagnia che oggi va in tournée in tutti i teatri più importanti in Italia, quindi presenta gli spettacoli durante il festival Volterra Teatro a luglio all'interno del carcere e poi in giro per l'Italia. È un progetto molto complesso, molto difficile, è frutto del lavoro di tanti, insomma, degli agenti, di detenuti chiaramente che hanno sostenuto tutto questo. Insomma,
concretamente come avviene il coinvolgimento dei detenuti in questa vostra esperienza? Ecco, giorno per giorno, chi viene scelto, come realizzate poi piano piano uno spettacolo, come andate in scena fuori, ecco, cerca un po' di darci l'idea di come funziona questa macchina organizzativa complessa che dicevi.
Siamo come veramente, bisogna pensare come un teatro, nel senso che noi al mattino ci vediamo e cominciamo una parte di laboratorio proprio teatrale con esercizi, però proprio la formazione dell'attore. E c'è una parte in cui poi lavoriamo sul nuovo spettacolo, quindi lettura del testo, cominciamo lentamente proprio a fare le prime prove, i vari tentativi, insomma, di scrittura proprio su un nuovo testo, fino ad arrivare poi alla messa in scena, alla presentazione durante l'estate dello spettacolo e da lì poi parte la tournée. Cioè, tournée significa che noi usciamo non con tutti i detenuti, solo con quelli che possono uscire in articolo 21, cioè non li assumiamo, quindi è una questione di lavoro e questa forse è stata anche la novità di questa impostazione, non era solo un'attività intramurali, cioè trattamentale, senza fine a se stessa.
Ma un'occasione lavorativa che riscatta la persona.
Sì, cioè questo è stato fino ad oggi.
E proprio oggi so che la vostra associazione ha presentato alla direzione del carcere questo progetto, un vero e proprio progetto architettonico che si spera possiate realizzare nel carcere stesso, quindi non più solamente un'attività che dal di fuori ogni giorno si porta dentro, ma un'attività svolta proprio al di dentro, vero? Vuoi spiegarci i dettagli?
No, è un momento importante, sarebbe un passaggio, speriamo che sia un passaggio importante sì, per questa compagnia, ma proprio per l'idea del teatro in carcere, nel senso sarebbe la prima idea di teatro stabile all'interno dell'istituto di pena. Che significa teatro stabile? Significa per noi adesso la costruzione di un teatro, in fondo poi è una cosa semplice, è una costruzione di un teatro perché nella fortezza di Volterra, nel carcere, noi lavoriamo, abbiamo una cella un po' più grande delle altre, ma appena, insomma 3 metri per 12 dove lavoriamo, a volte anche in 40 per capire, prepariamo i nostri spettacoli. E invece noi vorremmo costruire un teatro perché non c'è all'interno, quindi chiediamo, abbiamo chiesto, ma insomma è già un po' di anni che ci lavoriamo, diversi anni, che la direzione presenti alla Cassa delle Ammende, sempre del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, questo progetto di costruzione di questo teatro. Questo permetterebbe, oltre alla presentazione di spettacoli, avere generalmente un luogo un po' più consono proprio per fare il teatro, ma l'idea della maggiore formazione anche a tutti i mestieri del teatro che noi già facciamo con i detenuti, quindi una maggiore possibilità anche proprio di spendibilità dal punto di vista del lavoro e quindi della vita reale, per le persone che stanno con noi. Casa penale di Volterra è una casa penale, quindi sono persone che stanno per tanti anni, sono lunghe pene, quindi io ho attori con cui lavoro da 15 anni, 16 anni, 8 anni, 10 anni, ecco, sarebbe un peccato uscire poi dal carcere e non poter veramente usare questa competenza che nel frattempo loro hanno acquisito con noi.
Come è stata recepita questa idea, che non è più solo un'idea, lo abbiamo detto, è un vero e proprio progetto molto particolareggiato ormai?
È un vero e proprio teatro, nel senso abbiamo immaginato con degli architetti amici, insomma, che si sono messi a disposizione anche proprio per questo progetto così speciale e particolare, un vero e proprio teatro di 250 posti, e come è preso, io credo, come questi progetti, come sempre, insomma, da una parte una grande curiosità e si riconosce l'importanza, ma anche il timore rispetto a questa cosa che è il teatro. Il teatro fondamentalmente, poi, come succede per gli attori, è un primo passo, ti dà la possibilità di grande crescita personale anche, no? Di rivisitazione di se stessi. Quindi noi speriamo, insomma, ecco, che anche se questo è un momento difficile dal punto di vista economico, però la Cassa delle Ammende ha delle risorse proprio finalizzate ai progetti per i detenuti, e le risorse lì ancora ci sono e sono anche importanti, che si riesca a dotare Volterra di questo teatro.
Una storia particolare che hai visto nascere e crescere all'interno di questa tua esperienza?
Ma qui ce ne sono tanti, io sono quasi 25 anni, avrò visto veramente centinaia, migliaia di persone con cui ho lavorato anche, e insomma, mi colpisce Ali, un attore marocchino che oggi è sposato, lavora in Finlandia, fine sapere, sta provando anche con difficoltà a fare teatro, ma ci sta provando in tutti i modi. C'è un nostro attore, insomma, che è diventato protagonista di un film importante che vedremo a maggio, insieme, dovrebbe uscirà a maggio di uno dei registi più importanti in Italia, non dico perché non si può dire
certo. Questo,
ma si saprà e si vedrà, insomma, sono dei segni molto concreti. Jamel, un altro attore anche lui extracomunitario, che sta realizzando anche questo sogno proprio del teatro, proprio di fare teatro, sta lavorando con noi, lavora in altre compagnie, e anche altri potrebbero far questo, ma anche nel settore dei costumi, delle scenografie. Insomma, sono storie importanti, sembravano a volte, lo dicono, persone che si pensavano perse, e invece assolutamente no. E l'altra cosa, secondo me, importante, è che il teatro ha trasformato completamente il carcere di Volterra. 25 anni fa la casa penale di Volterra era una casa penale, ma conosciuta, insomma, di cui tutti avevano timore, no? Un posto chiuso su se stesso, però erano anche molti anni fa. Il teatro, col suo arrivo, lentamente l'ha aperto il carcere proprio alla società civile, anche gli abitanti di Volterra hanno cominciato a conoscere questo luogo vedendo gli spettacoli, e questo lentamente ha portato poi l'arrivo di tante altre attività che oggi si fanno nel carcere di Volterra, e oggi, con la partecipazione di tutti gli operatori interni, è un carcere pilota per le attività trattamentali. Ecco, come dire, è tutto molto difficile, molto, a volte anche difficile da spiegare, sembrano un po' tutti sogni, utopie, invece no, sono cose molto concrete che trasformano la vita di tutti, ma concretamente, giorno per giorno.
Basta innescare un meccanismo virtuoso. A cosa state lavorando per l'estate prossima?
Romeo e Giulietta, che però nella nostra riscrittura è questo Mercuzio non vuole morire. Questo personaggio è Mercuzio, che viene subito sacrificato nell'opera di Shakespeare, e che invece, ecco, fosse proprio con questi temi, non vuole morire. Mercuzio, come portatore della poesia, del teatro, della cultura, ecco, non vuole morire e vuole cambiare il suo destino, vuole riscrivere il suo destino, anche perché subito dopo la morte di Mercuzio, praticamente, ecco, lì si trasforma in una tragedia. Muore Tebaldo e poi si dà il via alla morte di tutta la generazione di questi giovani, Romeo, Giulietta, quindi un'opera abbastanza terribile, una tragedia terribile, ma che noi stiamo reinventando proprio con un segno proprio di speranza e di sguardo verso il futuro.
So che questa sera vi incontrerete con i vari operatori nel carcere di Volterra per un momento prenatalizio. Cosa vi augurate?
Ma questa è una delle cose anche straordinarie, le prime cose che abbiamo fatto tantissimi anni fa, trovare dei momenti, un compleanno, la festa di Natale, la Pasqua, cioè stiamo lì e festeggeremo insieme la Pasqua. Certamente ci saranno una parte dei detenuti che poi andranno, ritorneranno alle loro famiglie con i loro permessi, chi ha fatto già un percorso, e una parte resterà all'interno, e quindi festeggiamo tutti insieme l'arrivo del Natale.
Molti auguri a tutti voi, grazie ad Armando Punzo, direttore artistico della Compagnia della Fortezza nel carcere di Volterra. Torneremo a risentirci, chissà. Buon lavoro, a presto.
Speriamo per il teatro.
Assolutamente sì, salvaguardiamolo.
E auguri.
Auguri a voi.
A tutti.
It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. With you, shawty, with you. Gathering around the fire, chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks, I know, but I'ma be under the mistletoe. Word on the street, Santa's coming at night. Reindeer's flying through the sky so high. I should be making a list, I know, but I'ma be under the mistletoe. Shawty with you, shawty with you. Merry Christmas. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spend so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I will be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I will be under the mistletoe.
Andiamo all'Aquila, vediamo che Natale sarà nel capoluogo abruzzese. In linea in diretta Don Claudio Tracanna, direttore dell'ufficio comunicazione della diocesi. Ben trovato, buon pomeriggio.
E a te Antonella e a tutti i radioascoltatori.
Che Natale sarà in città?
Ma un Natale sicuramente di speranza per chi ha fede, anche se i problemi chiaramente rimangono, i problemi legati non solo alla crisi mondiale ma anche alla ricostruzione della nostra città, anche se devo dire che qualcosa sembra finalmente che si stia muovendo.
Vediamo cosa, parliamo di piccole ma buone notizie.
Sì, per esempio ecco, sono state riconsegnate 116 chiese alla diocesi dell'Aquila, l'80% alla nostra diocesi, ma anche in altre diocesi come Sulmona e Teramo, chiese danneggiate dal sisma del 2009. Penso questa sia una buona notizia, anche se anche lì c'è molto da fare, perché sappiamo le chiese, oltre come luogo di culto, ma anche centri di aggregazione, quindi sono punto di riferimento, sono l'anima delle nostre comunità, soprattutto quelle in montagna, in alta montagna.
Beh, 116 chiese non sono poche, questa ristrutturazione fa parte del progetto Una Chiesa per Natale, 14 milioni di euro sono stati investiti complessivamente per restaurarle.
Sì, abbiamo nei dintorni, nei paesi, nei piccoli comuni che compongono la diocesi e poi anche appunto nelle altre diocesi abruzzesi colpite dal terremoto. Più che altro però riguarda le zone fuori l'Aquila, perché la città, come si sa, il centro storico, nel centro storico la ricostruzione ancora non parte, sarà proprio l'ultimo passo della ricostruzione. Sono partite le case, 11.000 cantieri delle case meno danneggiate, speriamo che presto partano le case cosiddette E, classificate E, quelle più gravemente danneggiate. Infine dovrebbe partire il centro storico quando i comuni, quindi il comune dell'Aquila, presenterà il piano di ricostruzione.
La cittadinanza in che stato d'animo vive queste giornate?
Sì. Sì, la cittadinanza vive, io direi, sempre con molta semplicità, ma con molta tenacia questo periodo e quindi anche il periodo che precede il Natale. La fede, anche se ecco, vissuta in maniera semplice come da noi, ecco, è sempre viva, ecco, nelle nostre comunità. L'arcivescovo questa mattina, quando sono state riconsegnate queste 116 chiese, diceva proprio che completando la visita pastorale interrotta a causa del terremoto, ecco, la cosa che lo ha più commosso è vedere queste comunità che, nonostante tutti i problemi, nonostante i paesi rasi al suolo, ma ecco, sono ancora riunite attorno alla parrocchia, attorno al parroco, parrocchia che magari ha una sola tenda per riunirsi, ecco.
Altre buone notizie?
Sì, per esempio sono state finalmente consegnate tutte le case prefabbricate che erano state costruite dopo il terremoto e finalmente non ci sono più liste d'attesa, cioè tutti coloro che avevano diritto alle cosiddette abitazioni del progetto case, quelle costruite sugli isolatori sismici o quelle ai cosiddetti MAP, cioè le case di legno prefabbricate in legno, ecco, sono state esaurite le graduatorie e quindi tutti gli aventi diritto finalmente sono stati collocati nelle abitazioni, diciamo che, e questa è una notizia proprio di pochi giorni fa, e quindi soprattutto per queste persone che hanno atteso 2 anni e mezzo prima di vedersi assegnata un'abitazione, penso che per loro sarà un bel Natale veramente all'insegna, ecco, della speranza e della rinascita, ecco.
Quali le liturgie che vuoi segnalarci?
Sì, soprattutto le liturgie mi sembrano abbastanza importanti, oltre perché presiedute dal Vescovo, ma anche perché si svolgeranno nella Basilica di Collemaggio tutte le liturgie di Natale. L'Arcivescovo ha deciso di celebrarle nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, che è quella, non so se ricorderai, dove è stata celebrata la prima messa di Natale dopo il terremoto, nel Natale del 2009, e quindi, così come è stato allora, un segno di rinascita, di ripresa del cammino, ecco, di una vita per lo più normale, e l'arcivescovo continuerà lì a celebrare.
Nei dintorni, penso a territori quali Paganica oppure anche altri piccoli centri, come vive la gente?
Sì, anche lì hai citato il grande centro di Paganica, che è uno dei più grandi centri sia adesso dopo il terremoto ma anche prima del sisma. Ecco, la vita si sta riorganizzando man mano, perché ecco, loro hanno una bella chiesa donata dal Trentino in legno e è stata restaurata anche la loro chiesa, la chiesa di San Giustino, e quindi rientrava nel progetto delle 116 chiese per Natale, quindi ecco, penso che piano piano anche Paganica, ecco, possa ripartire, anche se il cammino chiaramente è lungo e faticoso, ecco.
Che augurio ci vogliamo fare per questo Natale?
Ma io penso, vedendo un po' quello che accade qui in città, tra la gente, tra i politici, ovviamente generalizzando, e sappiamo appunto che le generalizzazioni hanno, ecco, sempre un determinato valore, però ecco, io l'augurio che vorrei fare è che si sciolgano un po' tutte le tensioni, che se da una parte sono comprensibili perché appunto viviamo un periodo difficilissimo qua all'Aquila dovuto al terremoto, però ecco, con la tensione si rischia di paralizzare questa città e di rallentare al massimo la ricostruzione, quindi io veramente mi auguro e auguro a tutti i miei concittadini e a tutti gli aquilani che queste tensioni possano sciogliersi proprio grazie al calore e alla luce che ci viene dal Natale.
Grazie a Don Claudio Tracanna dell'Ufficio Comunicazione della Diocesi dell'Aquila, i nostri migliori auguri per un santo e sereno Natale a tutti voi.
Grazie, anche a voi, grazie.
Vediamo che traffico c'è a Roma a quest'ora con il servizio Luce Verde della Polizia Locale di Roma Capitale. In linea c'è il funzionario Sergio Caveglia, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, vediamo la situazione al momento. Ci sono stati alcuni incidenti in zona 17° municipio, via Cicerone, circonvallazione Clodia, altezza piazzale Maresciallo Giardino e piazza delle 5 giornate, anche qui sono in atto dei rilievi sugli incidenti, quindi qualche difficoltà di circolazione nelle aree che abbiamo descritto. Sul viale del Muro Torto il traffico è ancora rallentato in direzione di Piazzale Flaminio, su via Pianuova, via di Fiorenello, via, tra via Pianuova e via Ardeatini, appunto in direzione dell'Ardeatina, sull'Appia Pignatelli, anche qui traffico rallentato tra via dell'Almone e via Erode Attico in direzione fuori Roma. Poi ci sono dei rallentamenti che riguardano i lungoteveri delle navi Flaminio, Oberdan, quindi tra Ponte Matteotti, Ponte Risorgimento, lungoteveri Arnaldo da Brescia, diciamo un po' tutta l'area è interessata e anche parzialmente per quanto riguarda gli incidenti di prima, ripeto, in zona 17esimo. Per il resto la preparazione per l'incontro di questa sera, quindi le difficoltà fra un po' intorno allo Stadio Olimpico per le soste, partita ovviamente prevista alle 20.45, però naturalmente la disciplina soste parte già dal pomeriggio. E diciamo che non ha, possiamo ricordare ancora, bene ricordarlo, che la zona a traffico limitato del centro storico fino al 24 dicembre è dalle 6.30 alle 20, non più alle 18 in questi giorni, quindi è bene ricordarlo, insomma. Diciamo che al momento poi non vedo altre notizie importanti.
Molto bene.
Anche restituire la linea.
Grazie a Sergio Caveglia per il traffico romano. Ringrazio anche Luciana Fantini, quest'oggi in regia, e Mario Scatton alla parte tecnica. Tra qualche istante l'aggiornamento news in lingua francese e inglese, come l'appuntamento è domani pomeriggio alle 15:10. Buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia.